Mi colpisce come in tutto sommato non tanti versetti siano così tanti i riferimenti ai sentimenti, a quello che accade nel cuore, nella mente e nel cuore delle persone che sono appunto con Gesù nel cenacolo e che quindi lo vedono risorto dopo che lui è morto, ma forse anche di tutti noi davanti alla grandezza di quello che succede, lo sconvolgimento, dice, la paura. Gesù stesso parla di turbamento e di dubbi, e poi ancora invece una grande gioia e grande stupore. Quindi appunto la mente toccata così tanto e con sentimenti molto contrastanti, d'altro canto però anche una grande sottolineatura della fisicità di Gesù e forse quindi di tutti noi, cioè quello che succede poi nella carne, nella concretezza proprio, per cui le mani e i piedi ferite dai chiodi della croce e la fame, quindi proprio un quotidiano anche che coinvolge altrettanto, nel quale bisogna, come non so, sento come un suggerimento a stare pienamente dentro a quello che succede, accettando appunto che possa suscitare in noi dei sentimenti molto diversi.
Mi sono fermato su una cosa piccola, ma ce ne sarebbero infinite, e mi sembra forte il contrasto, ma anche il rimando con il brano molto importante che abbiamo letto nei giorni scorsi. Si può non riconoscere il Signore risorto e nonostante i due di Emmaus non l'hanno proprio riconosciuto, non c'era in loro la capacità di vederlo e vedendolo di riconoscerlo. Si era proprio stabilito un'estraneità. E invece questi, ed è una comunità riunita, mentre i primi due erano un pezzo di comunità con tanti problemi in strada, in fuga, qui abbiamo una comunità riunita che si stava annunciando davvero il Signore risorto. Eppure, quando loro lo incontrano, lo riconoscono immediatamente, è evidente che qui il dubbio non c'è, però è un riconoscimento che genera spavento, è un riconoscimento che genera un'impressione totalmente fuorviante, pensano di vedere un fantasma, ripetuto due volte il problema del fantasma, quindi qualcos'altro che non è Gesù. E ci sono, mi sembra, delle ricadute, delle riflessioni molto importanti sulla nostra capacità odierna, ecco, di scaldarci il cuore come a Emmaus o di essere nella pace riconoscendo il Signore Gesù come comunità riunita. Non è così. Ci sono tanti aspetti in cui anche noi fatichiamo.
Gli altri episodi visti fin qui, sembra che Gesù voglia proprio farsi vedere con calma, diciamo, o meglio, è un brano introduttivo alle tante cose che vorrà dire ai discepoli, quindi mentre nei brani precedenti, ecco, c'era un incontro, una notizia, un vederlo, un riconoscerlo ma poi non vederlo più, qui invece è come se Gesù li volesse aiutare a metabolizzare, ecco, tutta questa emozione che va dal grande timore all'essere sconvolti ma anche pieni di gioia, ecco, uno shock emotivo potremmo dire, ecco, per poi parlare con loro. Quindi mi era piaciuto sia l'inizio, quando dice pace a voi, e poi anche la fine, quando si mette a mangiare questo pesce arrostito, proprio per far decantare un po', ecco, lo shock metabolizzare la notizia della risurrezione, anche dello shock di vederlo proprio lui in carne ed ossa. E questo sembra molto bello, perché in qualche modo le emozioni non si riescono più di tanto a comandare, però ecco, questa pace e l'aspettare che lui mangi perché prenda la parola per un incontro ancora più profondo, più attento, questo sì è possibile. Stamattina leggevamo, ecco, gli ultimi istanti della vita di Santa Teresina, anche lì emozioni molto forti. Poi c'è questa serenità, questa pace che la conquista proprio prima di lasciare questo mondo. Ecco, è bello che il Signore ci voglia dare la forza, la fede di vederlo risorto, però anche la pace di poter ricevere questa notizia in tutta la sua potenza.
Volevo fare notare che all'inizio del racconto di oggi si fa riferimento al fatto che i due discepoli tornati da Emmaus avevano raccontato quello che era successo a loro lungo la strada agli undici riuniti nel Cenacolo, e anche gli apostoli avevano raccontato a loro che il Signore è risorto, era apparso a Simone. E l'apparizione di oggi del risorto in mezzo al gruppo, al Cenacolo, avviene mentre loro stanno parlando di queste cose, quasi con un nesso causale. Siccome parlano di queste cose belle che sono successe a loro, di queste visioni, di queste esperienze di fede e di gioia, ecco che il Signore stesso si presenta in mezzo a loro. Anche oggi, come ieri, San Paolo conclude nella prima lettura la sua esortazione dicendo di esortarsi a vicenda, di incoraggiarsi con queste parole, e dove la traduzione italiana della prima lettera ai Tessalonicesi al versetto 11 dice in modo stranissimo, un po' filantropico, siate di aiuto gli uni verso gli altri, il testo originale dice con molta chiarezza edificatevi nell'uno, costruitevi nell'uno. Andate nella stessa direzione, il che avviene appunto parlando di queste cose, anche la nostra abitudine quotidiana, non di ascoltare una predica autorevole e autoreferenziale sulle scritture, ma di condividere quello che ciascuno ha potuto scoprire durante la preghiera, ha il significato non di essere alternativi o democratici anziché oligarchici, ma di fare un'esperienza comune che ci guida verso l'uno. È bello che i fratelli e le sorelle stiano nell'uno. Dobbiamo ogni giorno, mi sembra, riscoprire questo valore normativo di un cammino comune con tutte le varietà e le variazioni che poi si danno nell'esperienza quotidiana di ciascuna persona. Noto che la paura del versetto 37, che è un vero e proprio panico, è generata dall'apparizione di Gesù risorto, mentre nel racconto parallelo del Vangelo di Giovanni gli apostoli sono nel cenacolo a porte chiuse perché hanno paura dei giudei. Il Vangelo di Luca dunque continua a dirci che la presenza di Gesù determina paura, produce paura. Abbiamo già visto nel corso del Vangelo di Luca, lo scambiano per un fantasma, credono che sia un fantasma. Il racconto ha tanti significati, ma evidentemente uno dei significati è questo, cioè i discepoli per se stessi non sono capaci di riconoscere il risorto. Come i discepoli di Emmaus che hanno gli occhi chiusi, anche gli altri sono imprigionati nella loro cecità, sono deformati, credono di vedere un fantasma, diventa più importante quello che loro pensano di vedere di quello che in realtà vedono. Questo stravolgimento completo della realtà oggettiva è tipico delle persone fragili, impaurite, ma anche disturbate psichicamente, una forma di allucinazione. Invece è Gesù, il risorto in mezzo a loro, nella sua concretezza, fisicità, umanità, ma loro non possono riconoscerlo, nonostante che siano già stati visitati dall'augurio della pace. Persino la gioia è un ostacolo alla fede, anche questa è una caratteristica tipica del racconto del Vangelo di Luca. Anche nel Vangelo di Giovanni si dice che i discepoli gioiscono quando vedono il Signore, ma qui la gioia diventa un ostacolo, un impedimento. Per la gioia non credevano. Quanto è vero questo? Cioè che tutto quello che nasce nel nostro cuore, siano cose evidentemente negative o disturbanti, come il panico, la paura, il turbamento, siano cose eventualmente che giudichiamo positive, come la gioia, siamo contenti, diventano un impedimento al contatto reale con il Signore. Questo significa che i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, le nostre vie non sono le vie di Dio. Quando noi siamo noi a costruire un itinerario verso Dio, non arriviamo da nessuna parte. Se non c'è il risorto che si presenta e spiega con parole e gesti il senso della sua presenza, rimaniamo nel nostro buio. La strategia utilizzata dal risorto, evidentemente nel racconto di oggi, consiste in una proposta molto materiale di contatto con la sua persona. È impressionante, in particolare al versetto 39, il verbo toccatemi, perché sarebbe propriamente tastatemi. Toccatemi con le dita, palpatemi, un verbo molto raro, 4 volte soltanto nel Nuovo Testamento, soltanto qui nel Vangelo di Luca e poi sempre in Luca, cioè negli Atti degli Apostoli, in un punto molto bello del discorso dell'Apostolo Paolo agli Ateniesi, all'Areopago, quando parla del rapporto dei pagani con Dio. Paolo dice agli ebrei: Dio si è autorivelato, i pagani invece fanno un altro percorso, vanno a tentoni, cercano Dio, semmai tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo. Ma per loro rimane un Dio ignoto, Paolo commenta un'iscrizione che ha letto su un altare, al Dio ignoto, quello che gli ateniesi non conoscono e non possono conoscere. e non possono raggiungere e non possono toccare, in realtà è offerto qui come un dono dal risorto alla comunità dei discepoli. Sicché San Giovanni, scrivendo la sua prima lettera, può invitare a considerare il fatto che c'è stato qualcuno che prima di noi ha avuto un contatto fisico con Gesù di Nazaret, ciò che le nostre mani hanno palpato di lui. Cioè non si tratta di una dottrina, di un'idea, di un vago ricordo, di un chissà cosa è successo, ma si tratta di un fatto storico concretissimo. Le mani degli apostoli hanno toccato il corpo di un uomo che, essendo stato ucciso, è stato risorto dal Padre. E questo è il fondamento della nostra fede. Noi non crediamo a una dottrina della risurrezione, noi crediamo anzitutto che un uomo come noi, Gesù di Nazaret, morto come moriremo ciascuno di noi, è stato risuscitato. È un'esperienza fondante che implica un contatto fisico, diciamo una testimonianza oculare con quell'evento, che si trasforma in un evento feriale. Chi di noi oggi non si siederà a tavola a mangiare qualche cosa insieme ai propri compagni di strada, ai propri familiari, congiunti, amici? È quello che fa Gesù. Gesù non ha bisogno di fare un miracolo, anzi, Gesù non fa un miracolo, chiede da mangiare quello che gli apostoli hanno e mangia davanti a loro. Il passo è veramente un passo unico per indicare l'evento della risurrezione dai morti. Mangia con loro, è la commensalità del nostro fratello Gesù che ci riporta con molta concretezza a stare con i piedi per terra e ad ammirare la bellezza di una vita nuova. Tutti questi testi ci dicono che la nostra fede nel risorto produce in noi una vita nuova, che è la vita che stiamo vivendo. Non dobbiamo sognare un'altra vita, sognare un'altra comunità, sognare un'altra parrocchia, sognare con la nostra fantasia un altro mondo, produrre il metaverso. È in questo verso, è in questo universo, non dobbiamo andare sulla Luna o su Marte, dobbiamo vivere qui la nostra vita nuova, che è una vita di comunione.